Crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, puntuali con l'appuntamento con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi, da Angela Ambrogetti con voi in studio, da Roberto Venturini alla console. Settimana segnata da un evento storico per Benedetto XVI, la flying call del Papa con gli astronauti della stazione orbitante intorno alla Terra, e poi tra gli incontri anche quello con i professori e gli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per i 90 anni della sua nascita, e tra l'altro l'appuntamento consueto con i rappresentanti degli stati bulgari e macedoni e per la festa dei santi Cirillo e Metodio. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale. Il Papa ha iniziato un nuovo ciclo da poco dedicato alla preghiera, e questa volta il brano della Bibbia di partenza è stata la lotta di Giacobbe con Dio. La vita è come una lunga notte di lotta e di preghiera. Ascoltiamo le parole di Benedetto XVI pronunciate in Piazza San Pietro.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei riflettere con voi su un testo del libro della Genesi che narra un episodio abbastanza particolare della storia del patriarca Giacobbe. È un brano di non facile interpretazione, ma è importante per la nostra vita di fede e di preghiera. Si tratta del racconto della lotta con Dio al guado dello Jabok, dal quale abbiamo sentito un brano. Come ricorderete, Giacobbe aveva sottratto al suo gemello Esau la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie, e aveva poi carpito con l'inganno la benedizione del padre Isacco, ormai molto anziano, approfittando della sua cecità. Sfuggito all'ira di Esau, si era rifugiato presso un parente, Labano, si era sposato, si era arricchito e ora stava tornando nella terra natale, pronto ad affrontare il fratello dopo aver messo in opera alcuni prudenti accorgimenti. Ma quando è tutto pronto per questo incontro, dopo aver fatto attraversare a coloro che erano con lui il guado del torrente che delimitava il territorio di Esau, Giacobbe, rimasto solo, viene aggredito improvvisamente da uno sconosciuto con il quale lotta per tutta una notte. Proprio questo combattimento corpo a corpo che troviamo nel capitolo 32 del libro della Genesi diventa per lui una singolare esperienza di Dio. La notte è il tempo favorevole per agire nel nascondimento, il tempo dunque migliore per Giacobbe per entrare nel territorio del fratello senza essere visto e forse con l'illusione di prendere Esau alla sprovvista. Ma invece lui che viene sorpreso da un attacco imprevisto per il quale non era preparato. Aveva usato la sua astuzia per tentare di sottrarsi a una situazione pericolosa, pensava di riuscire ad avere tutto sotto controllo, e invece si trova ora ad affrontare una lotta misteriosa che lo coglie nella solitudine e senza dargli la possibilità di organizzare una difesa adeguata. Inerme nella notte, il patriarca Giacobbe combatte con qualcuno. Il testo non specifica l'identità dell'aggressore, usa un termine ebraico che indica un uomo in modo generico, uno, qualcuno. Si tratta quindi di una definizione vaga, indeterminata, che volutamente mantiene l'assalitore nel mistero. È buio. Giacobbe non riesce a vedere distintamente il suo contendente e anche per il lettore, per noi, esso rimane ignoto. Qualcuno sta opponendosi al patriarca e questo è l'unico dato certo fornito dal narratore. Solo alla fine, quando la lotta sarà ormai terminata e quel qualcuno sarà sparito, solo allora Giacobbe lo nominerà e potrà dire di aver lottato con Dio. L'episodio si svolge dunque nell'oscurità ed è difficile percepire non solo l'identità dell'assalitore di Giacobbe, ma anche quale sia l'andamento della lotta. Leggendo il brano risulta difficoltoso stabilire chi dei due contendenti riesca ad avere la meglio. I verbi utilizzati sono spesso senza soggetto esplicito e le azioni si svolgono in modo quasi contraddittorio, così che quando si pensa che sia uno dei due a prevalere, l'azione successiva subito smentisce e presenta l'altro come vincitore. All'inizio, infatti, Giacobbe sembra essere il più forte e l'avversario, dice il testo, non riusciva a vincerlo. Eppure colpisce Giacobbe all'articolazione del femore, provocandone la slogatura. Si dovrebbe allora pensare che Giacobbe debba soccombere, ma invece è l'altro a chiedergli di lasciarlo andare. E il patriarca rifiuta, ponendo una condizione: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Colui che con l'inganno aveva defraudato il fratello della benedizione del primogenito, ora la pretende dallo sconosciuto, di cui forse comincia ad intravedere i connotati divini, ma senza poterlo anche ancora veramente riconoscere. Il rivale, che sembra trattenuto e dunque sconfitto da Giacobbe, invece di piegarsi alla richiesta del patriarca, gli chiede il nome: come ti chiami tu? Il patriarca risponde: Giacobbe. Qui la lotta subisce una svolta importante. Conoscere il nome di qualcuno, infatti, implica una sorta di potere sulla persona, perché il nome nella mentalità biblica contiene la realtà più profonda dell'individuo, ne svela il segreto e il destino. Conoscere il nome vuol dire allora conoscere la verità dell'altro, e questo consente di poterla dominare. Quando dunque alla richiesta dello sconosciuto Giacobbe rivela il proprio nome, si sta mettendo nelle mani del suo oppositore. È una forma di resa, di consegna totale di sé all'altro. Ma in questo gesto di arrendersi anche Giacobbe paradossalmente risulta vincitore, perché riceve un nome nuovo, insieme al riconoscimento di vittoria da parte dell'avversario, che gli dice: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe era un nome che richiamava l'origine problematica del patriarca. In ebraico, infatti, ricorda il termine calcagno e rimanda il lettore al momento della nascita di Giacobbe, quando, uscendo dal grembo materno, teneva con la mano il calcagno del fratello gemello, quasi prefigurando lo scavalcamento ai danni del fratello che avrebbe consumato in età adulta. Ma il nome Giacobbe richiama anche il verbo ingannare, soppiantare. Ebbene, ora nella lotta il patriarca rivela al suo oppositore, in un gesto di consegna e di resa, la propria realtà di ingannatore, di soppiantatore, ma l'altro che Dio trasforma questa realtà negativa in positiva, Giacobbe l'ingannatore diventa Israele. Gli viene dato un nome nuovo che segna una nuova identità. Ma anche qui il racconto maniera la sua voluta duplicità, perché il significato più probabile del nome Israele è: Dio è forte, Dio vince. Dunque, Giacobbe ha prevalso, ha vinto, e l'avversario stesso ad affermarlo, ma la sua nuova identità ricevuta dallo stesso avversario afferma e testimonia la vittoria di Dio. E quando Giacobbe chiederà a sua volta il nome del suo contendente, questo rifiuterà di dirlo, ma si rivelerà in un gesto inequivocabile, donando la benedizione. Quella benedizione che il patriarca aveva chiesto all'inizio della lotta gli viene ora concessa. E non è la benedizione ghermita con inganno, ma quella gratuitamente donata da Dio che Giacobbe può ricevere perché ormai è solo, senza protezione, senza astuzie e raggiri, si consegna inerme, accetta di arrendersi e confessa la verità su se stesso. Così, al termine della lotta, ricevuta la benedizione, il patriarca può finalmente riconoscere l'altro, il Dio della benedizione. Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. E può ora attraversare il guado, portatore di un nome nuovo, ma vinto da Dio e segnato per sempre, zoppicante per la ferita ricevuta. Le spiegazioni che l'esegesi biblica può dare riguardo a questo brano sono molteplici. In particolare, gli studiosi riconoscono esso intenti e componenti letterari di vario genere, come pure riferimenti a qualche racconto popolare. Ma quando questi elementi vengono assunti dagli autori sacri e inglobati nel racconto biblico, essi cambiano di significato e il testo si apre a dimensioni più ampie. L'episodio della lotta alla Yabok si offre così al credente come testo paradigmatico in cui il popolo di Israele parla della propria origine e delinea i tratti di una particolare relazione tra Dio e l'uomo. Per questo, come affermato anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, la tradizione spirituale della Chiesa ha visto in questo racconto il simbolo della preghiera come combattimento della fede e vittoria della perseveranza. Il testo biblico ci parla della lunga notte della ricerca di Dio, della lotta per conoscerne il nome e vederne il volto, e la notte della preghiera che con tenacia e perseveranza chiede a Dio la benedizione e un nome nuovo, una nuova realtà frutto di conversione e di perdono. La notte di Giacobbe al guado della Yabok diventa così per il credente un punto di riferimento per capire la relazione con Dio che nella preghiera trova la sua massima espressione. La preghiera chiede fiducia, vicinanza, quasi in un corpo a corpo simbolico, non con un Dio nemico, avversario, ma con un Signore benedicente che rimane sempre misterioso, che appare irraggiungibile. Per questo l'autore sacro utilizza il simbolo della lotta, che implica forza d'animo, perseveranza, tenacia nel raggiungere ciò che si desidera. E se l'oggetto del desiderio è il rapporto con Dio, la sua benedizione e il suo amore, allora la lotta non potrà che culminare nel dono di se stessi a Dio, nel riconoscere la propria debolezza, che vince proprio quando giunge a consegnarsi nelle mani misericordiose di Dio. Cari fratelli e sorelle, tutta la nostra vita è come questa lunga notte di lotta e di preghiera, da consumare nel desiderio e nella richiesta di una benedizione di Dio che non può essere strappata o vinta contando sulle nostre forze, ma deve essere ricevuta con umiltà da Lui, come dono gratuito che permette infine di riconoscere il volto del Signore. E quando questo avviene, tutta la nostra realtà cambia, riceviamo un nome nuovo e la benedizione di Dio. E ancora di più, Giacobbe che riceve un nome nuovo diventa Israele, dà un nome nuovo anche al luogo in cui ha lottato con Dio, lo ha pregato, lo rinomina Penuel, che significa volto di Dio. Con questo nome riconosce quel luogo colmo della presenza del Signore, rende sacra quella terra, imprimendovi quasi la memoria di quel misterioso incontro con Dio. Colui che si lascia benedire da Dio, si abbandona a Lui, si lascia trasformare da Lui, rende benedetto il mondo. Che il Signore ci aiuti a combattere la buona battaglia della fede e a chiedere nella nostra preghiera la sua benedizione perché ci rinnovi nell'attesa di vedere il suo volto. Grazie.
L'impegno di annunciare Cristo, via, verità e vita è il compito principale della Chiesa, ma anche quello di ogni fedele. La fede in Gesù comporta seguirlo quotidianamente nelle semplici azioni della nostra giornata. Così Benedetto XVI ha chiosato il Regina Coeli, prima della recita della Regina Coeli, domenica scorsa, commentando il Vangelo del giorno della liturgia. Amedeo, lo monaco, ci racconta un po' di più.
Credere in Dio e credere in Gesù, il duplice comandamento proposto nell'odierno Vangelo, è un atto unico di fede, la piena adesione alla salvezza operata da Dio Padre mediante il suo Figlio unigenito. Il Nuovo Testamento, afferma il Papa, ha posto fine all'invisibilità del Padre. Dio ha mostrato il suo volto, come conferma la risposta di Gesù all'apostolo Filippo: chi ha visto me ha visto il Padre.
Il Figlio di Dio, con la sua incarnazione, morte e risurrezione, ci ha liberati dalla schiavitù del peccato per donarci la libertà dei figli di Dio e ci ha fatto conoscere il volto di Dio che è amore. Dio si può vedere, è visibile in Cristo.
Gesù chiama gli uomini a diventare suoi discepoli e bussa ai cuori per illuminare la vita con la luce del Vangelo.
Patisce e muore e come risorto vuole arrivare all'umanità soltanto attraverso la fede dei suoi ai quali si manifesta. Di continuo e li bussa sommessamente alle porte dei nostri cuori e se li apriamo lentamente ci rende capaci di vedere.
L'impegno di annunciare Cristo, la via, la verità e la vita, ricorda poi il Santo Padre, costituisce il compito principale della Chiesa.
Per i cristiani, per ciascuno di noi dunque, la via al Padre è lasciarsi guidare da Gesù, dalla sua parola di verità, e accogliere il dono della sua vita.
Venti minuti di chiacchierata tra le stelle, è proprio il caso di definire così il collegamento con la missione spaziale, la stazione orbitante intorno alla Terra di Benedetto XVI. Sabato scorso, a partire dalle 13:11 ora di Roma, l'incontro del Papa con 12 astronauti, 2 italiani, che hanno gestito la stazione internazionale gestita appunto dall'ESA e dall'ASI, le due agenzie spaziali, quella italiana e quella europea. Ma per saperne di più, Fausto Speranza.
ISS, this is Thomas Reiter calling from the Focconi Room.
Siamo al centro di un'operazione scientifico-tecnologica, ma a prevalere è l'emozione. Quando il Papa prende la parola, subito parla di occasione straordinaria e va al cuore di tutti i possibili discorsi. L'umanità sta attraversando un periodo di estremamente rapido progresso, dice, nel campo delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecniche. In un certo senso, voi astronauti, dice il Papa, rappresentate la sperimentazione del futuro, l'andare oltre le limitazioni limitazioni che viviamo ora nel quotidiano. Parole di apprezzamento e ammirazione, poi di sentito incoraggiamento e poi parole che indicano la finalità che ogni conoscenza e scienza deve proporsi, essere a disposizione di tutta l'umanità e del bene comune. Ma il Papa che parla nello spazio, che ribadisce che l'uomo deve essere al centro di tutto, è anche il Papa che candidamente dice: vi chiamo perché sono curioso di sapere da voi esperienze e riflessioni. È il Papa che sceglie di non fare solo un discorso, ma di fare domande. Come può la scienza contribuire alla causa della pace? L'astronauta risponde: non vediamo confini da qui, ma sappiamo che ci sono le guerre in Medio Oriente, le difficoltà in Nord Africa. Molte delle guerre sono per l'energia e noi qui invece viviamo una situazione in cui l'energia non manca. Benedetto XVI ricorda che ci sono seri rischi per l'ambiente e per la sopravvivenza delle future generazioni e chiede se, vista dallo spazio, la nostra Terra fa più pensare ai possibili danni. Gli rispondono che si vede con evidenza da laggiù la bellezza della Terra, ma anche la fragilità, per esempio, si avverte nell'atmosfera.
Scienza e fede anche nell'incontro che sabato scorso il Papa ha avuto con studenti, professori e dirigenti e docenti della Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata 90 anni fa su iniziativa dell'Istituto Giuseppe Toniolo per una felice intuizione di padre Agostino Gemelli. Una occasione quella per il Papa di riflettere anche sulla autentica spiritualità cristiana, appunto a confronto con la scienza. Amedeo Lo Monaco.
Fede e cultura sono indissolubilmente connesse, ma l'accento posto nel nostro tempo, segnato da rapide trasformazioni a discipline produttive di ambito tecnologico ed economico, accompagna la tendenza a ridurre l'orizzonte umano a livello di ciò che è misurabile. Il sapere umanistico sembra invece colpito da un progressivo logoramento e la cultura contemporanea tende a confinare la religione fuori dagli spazi della razionalità.
Nella misura in cui le scienze empiriche monopolizzano i territori della ragione, non sembra esserci più spazio per le ragioni del credere, per cui la dimensione religiosa viene relegata nella sfera dell'opinabile e del privato.
La prospettiva cristiana, aggiunge il Papa, non si contrappone al sapere scientifico e alle conquiste dell'ingegno umano, ma al contrario considera la fede quale orizzonte di senso, via della verità piena, guida di autentico sviluppo.
Senza orientamento alla verità, ogni cultura si sfalda, decade nel relativismo e si perde nell'effimero.
L'orizzonte che anima il lavoro universitario può e deve essere la passione autentica per l'uomo. Solo nel servizio all'uomo la scienza si svolge come vera coltivazione e custodia dell'universo.
E servire l'uomo è fare la verità nella carità. E amare la vita, rispettarla sempre, a cominciare dalle situazioni in cui è più fragile e indifesa.
Ancora un anniversario accademico importante celebrato con un'udienza dal Papa e sono i 75 anni della fondazione della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum. Il Papa ha parlato con i partecipanti all'udienza della spiritualità di Santa Teresa d'Avila. Ascoltiamo Alessandro Gisotti.
Vivere una sempre maggiore, più appassionata capacità di amare e di servire la Chiesa è la sfida che Benedetto XVI ha consegnato alla comunità dei Carmelitani Scalzi del Teresianum, che ha detto fin dalle sue origini, 75 anni fa, ha approfondito la teologia spirituale nel quadro della questione antropologica. Il Papa ha invitato docenti ed allievi a seguire l'esempio dei Santi Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, che diedero vita a un rinnovamento della Chiesa e con il loro fervore di vita contemplativa infiammarono il mondo.
Cari studenti, sulla scia di questo carisma si colloca anche il vostro lavoro di approfondimento antropologico e teologico, il compito di penetrare il mistero di Cristo con quella intelligenza del cuore che è insieme un conoscere e un amare. Ciò esige che Gesù sia posto al centro di tutto, dei vostri affetti e pensieri, del vostro tempo di preghiera, di studio, di azione, di tutto il vostro vivere.
Ha così rivolto il pensiero all'esperienza interiore della conversione vissuta da Santa Teresa davanti al crocifisso, ribadendo che la mistica spagnola ci chiede di non essere indifferenti all'amore del Signore.
L'amore del Redentore merita tutta l'attenzione del cuore e della mente e può attivare in noi quel mirabile circolo in cui amore e conoscenza si alimentano reciprocamente. Durante i vostri studi teologici tenete sempre lo sguardo rivolto al motivo ultimo per cui li avete intrapresi, cioè quel Gesù che ci ha amato e ha dato la sua vita per noi.
Benedetto XVI ha quindi dedicato una parte importante del suo discorso alla direzione spirituale, una pratica detto insostituibile che il Papa raccomanda non solo a quanti desiderano seguire il Signore da vicino, ma ad ogni cristiano che voglia vivere con responsabilità il proprio battesimo. Ognuno, avvertito, necessita infatti di essere accompagnato personalmente da una guida sicura nella dottrina ed esperta nelle cose di Dio.
Esso può aiutare a guardarsi da facili soggettivismi, mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze vissute nella sequela di Gesù. Si tratta di instaurare quello stesso rapporto personale che il Signore aveva con i Suoi discepoli, quello speciale legame con cui Egli li ha condotti dietro di sé ad abbracciare la volontà del Padre, ad abbracciare cioè la croce.
Anche voi, ha concluso il Papa, rivolgendosi alla comunità dei Carmelitani Scalzi, fate tesoro di quanto appreso negli anni di studio per aiutare i fedeli nel discernimento, con l'obiettivo di condurli alla pienezza della grazia.
L'Europa non solo economica, non basata sul commercio, ma sulle comuni radici cristiane. Il Papa lo ha ricordato alle delegazioni di Bulgaria e della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia a Roma per la festa dei Santi Cirillo e Metodio. Roberta Gisotti.
Illustri e benemeriti pionieri dell'evangelizzazione dell'Europa, Cirillo e Metodio, onorati sia in Oriente che in Occidente. La loro testimonianza e il loro insegnamento, ha osservato Benedetto XVI, rivolto alla delegazione macedone guidata dal Capo di Stato, sono ancora attuali anche per quanti sono chiamati a governare le sorti delle nazioni. Nel disegno salvifico di Dio i popoli possono infatti ritrovare i fondamenti sui quali edificare civiltà e società pervase dallo spirito di riconciliazione e di convivenza pacifica.
Non vi può essere unitariale senza il rispetto per la dignità di ogni persona umana e dei suoi diritti inalienabili.
Avevano ben compreso Cirillo e Metodio, inviati ai popoli slavi tra tante difficoltà, che il Vangelo di Cristo è capace di illuminare ogni ambito e dimensione dell'esperienza umana.
La parola di Dio chiama continuamente alla conversione del cuore, perché ogni decisione, ogni scelta siano purificate di interessi egoistici, ed è proprio da questa permanente conversione a Dio che è possibile far nascere un'umanità nuova.
Ai popoli europei che in questi anni si aprono a nuove prospettive di cooperazione, ha poi aggiunto il Papa, ricevendo la delegazione bulgara guidata dalla Presidente del Parlamento, questi due grandi santi ricordano che la loro unità sarà più salda se basata sulle comuni radici cristiane, elemento centrale e qualificante se la fede cristiana ha plasmato la cultura del vecchio continente e si è intrecciata in modo indissolubile con la sua storia. Da qui l'auspicio che l'Europa cresca anche nella dimensione spirituale sulla scia della sua storia migliore. L'unità del continente, che sta progressivamente maturando nelle coscienze e si sta definendo anche sul versante politico, rappresenta, ha sottolineato il Santo Padre, una prospettiva di grande speranza. Quindi il suo severo ammonimento.
Per edificare su solide basi la nuova Europa non basta fare appello ai soli interessi economici, ma è necessario far leva piuttosto sui valori autentici che hanno il loro fondamento nella legge morale universale inscritta nel cuore di ogni uomo.
A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.